Allora, quindi normalmente
infatti si rompe pure
c'è un equilibrio tra queste forze della parete toracica e le forze di retrazione elastica del polmone, d'accordo? Ho fatto qui uno schemettino, si vede appunto come queste forze sono opposte, c'è questa negatività dello spazio pleurico e appunto questo equilibrio si può rompere quando? Quando appunto in caso c'è pneumotorace, ma anche in un altro caso, quando si realizza il torace a ponte dell'enfisematoso. Cioè l'enfisematoso ha di per sé diciamo, un'espansione polmonare di base maggiore, per cui il soggetto enfisematoso ha un polmone che ha più aria rispetto a un soggetto normale, già di fondo, cioè indipendentemente da quanta aria entra o esca, il soggetto enfisematoso ha un polmone più ricco di aria, più pieno di aria. Questa condizione di maggior entrata di aria nel polmone di base fa sì che il torace si deformi, cioè riesca praticamente ad espandersi di più. Quindi si rompe quell'equilibrio tra le forze opposte tra polmone e torace, per cui il torace tende a deformarsi. E si parla infatti proprio di torace a botte, perché è un torace non sagomato come i toraci normali, ma come se fosse proprio una botte, quindi è più largo, proprio perché c'è questa distensione maggiore delle strutture ossee. D'accordo? Un attimo che cambio le... Vedete, questo diciamo... vi fa capire questo concetto di cui abbiamo parlato fino adesso. Voi avete nella parte centrale in alto il torace e qui il polmone, no? Che sono appunto tra di loro in rapporto con questo spazio pleurico, con la negatività, e quindi questa è la condizione, diciamo, di base fisiologica. Se voi lasciate le due strutture isolate, avete a destra il polmone che collassa, in cui rimane una certa quantità di aria, circa un 300 ml se vogliamo, e se lasciate invece il torace da solo, il torace tende invece a distendersi. Guardate le due immagini in basso più a destra. Nel caso del pneumotorace avete il collasso del polmone e ovviamente anche il torace che tende un pochino a espandersi rispetto alle condizioni di partenza. Allora qui in questi casi che cosa si fa? Siccome il pneumotorace, cioè ovviamente il polmone non è che riesce ad espandersi in maniera spontanea, si deve ricreare una condizione di negatività. Quindi sono soggetti che vanno ovviamente ospedalizzati, trattati, perché se lasciato a sé, questa condizione di pneumotorace porta ad una proprio eliminazione del polmone, cioè il polmone progressivamente diventa fibrotico, c'è un'organizzazione da parte di un tessuto proprio di granulazione, come se ci fosse un processo infiammatorio, e il polmone viene praticamente tolto. Tra l'altro il pneumotorace veniva usato come terapia in era preantibiotica per trattare la tubercolosi, proprio per evitare che la tisi famosa, no? Tubercolosi polmonare, non c'erano gli antibiotici adeguati e quindi si faceva il pneumotorace per diciamo così, isolare quindi la struttura che era infetta, perché lì quindi rimaneva localizzato il micobatterio e quindi veniva, cioè chiaramente c'era un soggetto aveva un polmone in meno, no? Però voglio dire, piuttosto che poi mandare avanti e disseminare il processo infettivo, quindi bisogna prontamente intervenire. Ragazzi, su. Allora, altra cosa importante, i due polmoni, rispetto invece ad altri mammiferi, per esempio il cane o altri animali, i due polmoni sono isolati da questa, diciamo, struttura pleurica, quindi il polmone di sinistra e il polmone di destra non comunicano. Lo spazio pleurico, cioè lo spazio pleurico a sinistra e lo spazio pleurico a destra, Per cui se c'è un pneumotorace da un lato, non c'è anche dall'altro. D'accordo? Proprio perché c'è questo isolamento fondamentale che è importantissimo. Allora, facciamo un po' di spirometria, intanto qui poi ci torneremo, perché io farò il 26 gennaio, poi ve lo confermo, è una medicina, così come dire, un seminario di medicina pratica che fa parte, no, dei seminari di medicina pratica, dove faremo proprio porterò un software, facciamo delle prove, vediamo che cosa succede quando cambiano, se il soggetto ha un sistema, ha un problema di nutrizione, quindi andiamo a stimolare delle condizioni e andiamo a vedere come variano i parametri fisiologici. Allora, con la spirometria, che cosa si può fare? Con la spirometria si possono studiare quelli che sono i volumi polmonari. Il soggetto, non so se mai fatto delle prove spirometriche, immagino di sì, no? Che bisogna respirare e poi soffiare all'interno di un boccaglio, ecco. Questo è lo spirometro.
Ma io non l'ho mai fatto.
Ma lo spirometro, diciamo, da un punto di vista strutturale, com'è organizzato?
Vabbè.
Abbiamo praticamente un cilindro che contiene acqua, e all'interno di questo cilindro abbiamo appunto altri due cilindri, uno dove va direttamente, arriva il tubo dove noi respiriamo, e un altro cilindro capovolto che è collegato ad una puleggia. Questa puleggia è collegata ad una penna scrivente che va praticamente a segnare le deflessioni su un cilindro di carta rotante. Allora, che succede? Quando io respiro e mando fuori l'aria, questo cilindro si solleva e mi va a spostare la penna, che mi manda quindi una deflessione in alto o in basso. Allora, in base quindi alle varie prove che si possono fare, si hanno vari volumi respiratori. Quello, diciamo, di fondo, di cui vi ho già parlato, è il volume corrente, o volume tidalico, voi lo trovate, volume tidalico, o volume corrente, che è pari a 500 millilitri. Quindi 500 ml vengono mobilizzati a ogni atto respiratorio, 500 ml entrano e 500 ml escono. Se dopo una ispirazione tranquilla io faccio un'ispirazione maggiore, quindi chiedo al paziente di fare una bella ispirazione profonda, vado a misurare il volume di riserva inspiratorio, che sono circa 3 litri. Quindi è la quantità di aria che può entrare all'interno del polmone dopo un'ispirazione normale, tranquilla. Questo è il volume di riserva inspiratorio. Se dopo invece un atto respiratorio normale si chiede al paziente di espirare in modo, diciamo, veloce, no? E rapido, cioè cercare di buttare più fuori aria possibile, vado a valutare il volume di riserva espiratorio, che sono circa un litro e due. Allora, questi tre volumi, volume corrente, volume di riserva inspiratorio e volume di riserva espiratorio, mi danno la capacità vitale. Che sono circa 4 litri e mezzo, 4 litri e mezzo, 4 litri e 7.
Capacità vitale.
Dopo aver fatto un'espirazione prolungata, dell'aria nel polmone e quest'aria è circa 1,2 litri e si chiama volume residuo. Se c'è un collasso, questo volume residuo si riduce ulteriormente, io ho detto arriviamo a 300 ml, perché chiaramente lì nel caso del pneumotorace il polmone collassa su se stesso, invece se si mantiene espanso col giusto rapporto con la gabbia toracica, mi rimane dopo un'espirazione forzata un volume di 1200 ml, che è il volume residuo. Il volume residuo più il volume di riserva espiratorio mi dà la capacità funzionale residua. Capacità funzionale, volume di riserva espiratorio più volume residuo. Capacità funzionale residua. Tutti questi volumi, quindi la capacità, il volume residuo più la capacità vitale, mi dà la capacità totale. Che sono circa 6 litri. Quindi la capacità che il polmone ha di riempirsi di aria.
Quanto?
Capacità totale, circa 6 litri, 6 litri e 2. Quindi la capacità totale da che cosa è data? Dal volume residuo, dal volume di riserva espiratorio, dal volume corrente e dal volume di riserva inspiratorio. D'accordo?
Quanto è 6 litri?
Poi nella giornata del seminario facciamo, perché lui adesso che cambia, è meglio che si guardi direttamente e rimane una cosa più. Allora noi ci vediamo lunedì, quindi avete la professoressa da qui poi.